Eccoci qua, Veneto Serenissimo Governo. Come ogni martedì sera abbiamo la trasmissione a Radio Nazionale Veneta. Ci si può collegare dal sito www.serenissimogoverno.org per qualsiasi suggerimento, consiglio, opinione, mail a radio@serenissimogoverno.org. E questa sera andiamo a parlare di un argomento particolare, possiamo dire, per quelli che possono essere i risvolti anche solo alla parola. Andiamo a parlare del patriottismo veneto. Io sono Demetrio Serraglia, vicepresidente del Veneto Serenissimo Governo, e qua con me c'è Mirko Ferrari, ministro consigliere del Veneto Serenissimo Governo, responsabile del Dipartimento Cultura Patriottica.
Salve.
Ecco qua. Allora, quando parliamo di patriottismo veneto, le prime cose, soprattutto la parola patriottismo, e andiamo, molte volte ci si va a confondere tra patriottismo e nazionalismo, perché sono più che altro per quella che è stato il termine, per i significati che ha assunto il termine nel corso degli anni. Per fare quello che è un excursus storico, partiamo da quello che è stato l'inizio dell'idea di nazione, di patria, l'idea di Stato anche. Ed tutto nasce con quello che è l'antico regime. L'ancien régime, come direbbero i francesi, in cui l'idea di Stato e di nazione era incarnata dal re, dal sovrano. Quindi c'era addirittura, possiamo dire, un sinonimo tra Stato, nazione e re. Tutto questo è andato avanti per diversi secoli, perché con l'assolutismo e quindi con tutta quella fase in cui la centralità dello Stato e lo Stato stesso è rappresentata dal monarca assoluto, dal re. Dopo tutto quanto ha avuto un'evoluzione con la Dichiarazione dei diritti umani nel 1795 in Francia. E pari passo con quella che poi è ricordata come Rivoluzione francese, in cui proprio nella Dichiarazione dei diritti viene enunciato che ogni popolo è indipendente e sovrano, quale che sia il numero degli individui che lo compone e l'estensione del territorio che occupa. Questa sovranità è inalienabile. Quindi, possiamo vedere proprio brevemente che questo è uno stacco epocale rispetto proprio alla concezione precedente, quindi quella dell'antico regime, del re sovrano che incarnava Stato, popolo e tutte quelle che poi vengono definite classi di appartenenza, classi sociali di appartenenza a uno Stato o alla nazione. E con la Rivoluzione francese comincia diciamo proprio con gli ideali, più che altro, più che rivoluzionari, con gli ideali illuministici. Comincia ad apprendere alla classe media, quella che poi adesso conosciamo come classe media, ma più che altro come borghesia, ad apprendere coscienza del fatto della loro specificità, della specificità dell'uomo e del fatto che l'uomo e l'insieme di uomini vanno a costituire quelli che sono gli stati. Ovviamente, tutto quanto poi è influenzato da quella che è ancora la divisione per ceti, quindi come ci hanno insegnato nelle scuole, la famosa piramide in cui il re è in cima, poi vengono nobili insieme al clero, all'alto clero, poi c'è sotto, troviamo quelle che sono la classe mercantile, poi conosciuta che si evolverà come borghesia, insieme al basso clero, e sotto tutto quanto il popolo e i contadini, e quindi tutte le classi che non avevano, le persone che non avevano nessun tipo di diritto. Con la Rivoluzione francese comincia a prendere diritto di opinione, anche di voto per quel poco di voto che possiamo dire che aveva nel Settecento e l'inizio dell'Ottocento anche la borghesia. Col congresso di Vienna, adesso facciamo il salto, poi quello che è la fine dell'esperienza rivoluzionaria francese, che poi a cui è succeduto il bonapartismo di Napoleone, eccetera, l'impero e quant'altro, emerge il congresso di Vienna. Col congresso di Vienna cosa andiamo a trovare? con Congresso di Vienna si va a ricostruire l'Europa antecedente la Rivoluzione Francese, ma già gli stati sono sì i vecchi stati, a parte purtroppo la nostra Repubblica Serenissima, infatti nella Repubblica Serenissima, che poi torneremo, non c'era proprio la questione della, dello stato assolutistico, della monarchia assolutistica, come la Francia piuttosto che la Spagna, eccetera. Quindi col congresso di Vienna andiamo a trovare un'Europa che si ricostituisce secondo i vecchi stati, quindi come territorialmente secondo i vecchi stati o comunque con lievi modifiche, ed però con una nascita di quelli che poi diventeranno gli stati nazionali, gli stati in cui la nazionalità è l'elemento di appartenenza, o più che altro l'elemento di differenza tra i vari stati diventerà fondamentale. Infatti già nella prima metà dell'Ottocento e poi soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento c'è l'elemento della rivoluzione industriale, in cui il concetto di nazione assume le caratteristiche che i libri di scuola ci riportano, ovvero che perché ci sia uno Stato ci deve essere una taglia minima di questo Stato, quindi gli Stati piccoli non devono esistere perché non potrebbero sopravvivere a quella che è la la spinta industriale, il commercio, ed anche non potrebbero resistere da eventuali attacchi da potenze straniere. Quindi vediamo che le nazioni cominciano ad assumere una forma classica, per quello che è anche i manuali scolastici, universitari o delle superiori, ed viene esportato il concetto di nazione anche fuori dall'Europa, perché ovviamente il concetto di nazione come ha le sue radici in Europa, ed viene esportato al di fuori dell'Europa con quella che è il congresso di Berlino, fatto proprio intorno al 1880, in cui le potenze europee si suddividono quello che è l'Africa. Quindi per quale motivo troviamo adesso gli stati dell'Africa con confini geometrici, disegnati con una squadra, con una riga? Perché? Proprio perché ciò risale a quello che è il congresso di Berlino, in cui le potenze europee, Francia, Inghilterra, Germania, all'Italia sono andate le briciole, però faceva parte di questa politica, e venivano dati i territori dell'Africa indipendentemente da quelle che potevano essere visioni culturali, etniche, di popolazione. Si faceva la riga in base, e la squadra in base alla potenza europea si dava anche un determinato territorio. Poi troviamo gli elementi deteriori della nazione, dell'elemento nazionale, che diventano nazionalismo, e quindi anche traboccano nell'odio razziale, se possiamo dire così, o comunque nell'odio delle altre nazioni limitrofe con termini, quindi nella prima guerra mondiale, quindi la divisione dell'Europa in due blocchi contrapposti, e quindi gli imperi centrali, come ci hanno insegnato alle medie o alle superiori, contrapposti ad altri stati che non si chiamavano imperi, tranne per quello che riguarda l'impero zarista, ed per l'egemonia europea. E quindi c'era l'odio rispetto all'austriaco, rispetto al tedesco, rispetto al croato che combatteva nell'esercito imperiale asburgico, piuttosto che la fratellanza che veniva detta rispetto da parte degli italiani, la fratellanza con la Francia, con l'Inghilterra o addirittura con gli Stati Uniti, che facevano parte della grande dell'alleanza che combatteva contro gli imperi centrali. Poi, finita la prima guerra mondiale, sappiamo com'è finita, l'Italia si è seduta nel banco dei vincitori nonostante tremende sconfitte ed umiliazioni che le sono proprie come Caporetto, ed è una disgregazione, un'ulteriore disgregazione sociale all'interno delle proprie confini. Si è arrivati alla seconda guerra mondiale, in cui si è arrivato all'apice. Quindi quando noi di solito si parla di nazionalismo, patriottismo, nazione, così di colpo si viene in mente quella che è la seconda guerra mondiale e la catastrofe di morti, decine di milioni di morti causati nella seconda guerra mondiale, le dittature, la dittatura stalinista, la dittatura nazista, la dittatura fascista, la dittatura franchista in Spagna, e quindi l'elemento nazionale usato per reprimere, per uccidere, per fare stragi, per istituire le camere a gas, mettere dentro chi era considerato nemico o comunque capo espiatorio, come possiamo sappiamo tutti per quanto riguarda gli ebrei nella Shoah. Quindi un elemento nazionalista in contrapposizione, un elemento nazionale in contrapposizione a chiunque. Non è che c'era chi era buono e chi era cattivo, chi era con noi e chi era contro di noi, veniva detto dalle grandi dittature, e questo essere contro ha giustificato i massacri, gli stermini, i genocidi più tremendi. Seconda guerra mondiale, non stiamo qua a dire come è finita, come si è conclusa. Le dittature, o comunque le dittature nazionalsocialiste tedesca e italiana, sono state sconfitte. È rimasta la dittatura in Spagna, è rimasta la dittatura, comunque lo stalinismo in Unione Sovietica, e quindi la situazione si è congelata con la fine della seconda guerra mondiale. Il mondo si è diviso in due blocchi, l'Europa era divisa in due blocchi, quindi una situazione di stallo per quanto riguarda gli assetti territoriali. Ci sono state ed il baricentro delle rivendicazioni nazionali si è spostato negli ormai cadenti imperi coloniali. Vediamo tutta la situazione dell'Africa, che man mano fino all'epoca degli anni 80 è passata progressivamente sotto la sfera di influenza sovietica. Per quanto riguarda, stessa cosa riguarda l'Indocina, quindi sappiamo quello che è successo nella guerra del Vietnam, piuttosto che in Cambogia, piuttosto che in tutti quanti gli altri stati dell'Indocina, quindi con una forte influenza sovietica, e sappiamo i vari movimenti nazionali che sono sorti in America Latina, in cui c'è stata la continua lotta tra Stati Uniti ed Unione Sovietica per il controllo anche di quell'area del mondo. Quindi l'elemento nazionale è passato da essere utilizzato nell'inizio secolo del Novecento, fino alla Seconda Guerra Mondiale, dalle dittature nazionalsocialiste, ed è passato ad essere utilizzato dai regimi comunisti, quindi fino a quelli che sono gli inizi degli anni Ottanta. La caduta nel muro di Berlino ed la caduta del patto di Varsavia, e quindi di tutti quanti gli stati comunisti, ha riproposto un'altra accelerazione in Europa di quelli che sono i movimenti nazionali, i movimenti di popolo e le rivendicazioni di autodeterminazione di tutte quelle nazionalità dell'Europa dell'Est, dalla Polonia fino ad arrivare nell'area balcanica, per la rivendicazione della propria indipendenza politica da un certo punto di vista, quindi lo staccarsi dall'area influenza dell'Unione Sovietica, e poi un'indipendenza anche dalle capitali che monopolizzavano la politica delle varie entità, quindi possiamo parlare della Jugoslavia, quindi la Slovenia si è staccata dal regime di Belgrado, come la Croazia, come la Bosnia, eccetera. Quindi questo è un po' l'escursus del nazionalismo, dell'idea di nazione che nel corso partita dall'Ancien Régime, quindi dal re che monopolizzava tutto, al caduta del muro di Berlino. Questa è proprio una infarinatura a grandi linee. Dopo sono stati scritti libri e libri riguardo alla nazionalità, nazionalismi, patria e patriottismo, però intanto per dare un'inquadratura di quella che è l'evoluzione dell'idea di nazione a livello generale. Dopo la pausa musicale andremo a parlare proprio cosa intendiamo noi come Veneto Serenissimo Governo per patria, per patriottismo soprattutto. Quindi il nostro distaccarci da questa idea che si è evoluta e che si è consolidata nel corso dei secoli di termini che poi sono utilizzati come sinonimi, quindi nazione, patriottismo, nazionalismo, Stato, tutti termini che sono all'ordine del giorno e quando vengono sentiti si ritengono essere dei sinonimi. Noi vogliamo proporre una nostra visione, una nostra interpretazione di questi termini. Adesso facciamo una breve pausa musicale e ci risentiamo tra poco, sempre su Radio Nazionale Veneta, sito internet www.serenissimogoverno.org.
Una volta tanti anni una tosa passeggiava e abbaleva e canteva e senza neanche incorgersi la sega resta distante della città. Ora in testi campi nome netto tutto in rosso li viveva con le piegore a falso incantamenti e poteva sol co sguardo indormensare in tosa te. Guai de quei che pestando del nuvo il gran prima pesta sui tosse desmentega di tutto che savea. L'ora per incanto questa cosa anca e aga passa per suo cammino e schiava la segare sta. Adesso pora grama hai a tocca de far tutto nettar, mettere in ordine compagna lui che vuoi so grotta come gira adesso brilla come il sol. Ma ecco che sto metto, lui non era sol terribile, infatti a questa tosa tante robe ga insegnar. Tanti anni da driu e a fu la prima imparar. Il premio se te concordi mi ti insegno a far formai, questa roba cosa zero. E non ga mai senti parlare e dopo de provarlo che roba buona quea e da quel di sempre lo faceva ogni di piabile. Passeva e la tosa driu laurare finché un giorno e aga visto un paesetto zoi montagne e becche ricordar della mamma e del papà e gassar il suo rebagno e curir compagna amata, do dei campi squelto presto a so casa gariva. La famiglia la fa festa per la fiola adesso in corta. Son caso gente l'impareva far formai, grazie a quel violetto rosso che non temeva più. E dove questo popolo se mette anche lui il va, se Dio per star per i campi, ecco questo il San Branel.
Eccoci qua, di nuovo Radio Nazionale Veneta, trasmissione sul patriottismo veneto. Per chi vuole ascoltare le nostre trasmissioni, www.serenissimogoverno.org. Per qualsiasi suggerimento, radio@serenissimogoverno.org. Anche per iniziare qualche discussione, qualche proposta, potete postare il tutto sul nostro forum Vento del Leone, da cui potete connettervi attraverso il nostro sito internet, nell'apposito link. Prima, nella lunga introduzione fatta riguardo all'escursus storico dell'idea di nazione e patriottismo, nella parte conclusiva si parlava del come si è assestata l'idea di nazione dopo la seconda guerra mondiale con l'avvento della divisione del mondo in sfere di influenza, in blocchi, col patto di Varsavia e la NATO. Mirko aveva qualche idea, qualche commento riguardo a ciò?
Sì, infatti è molto interessante notare come nel periodo moderno, dalla seconda guerra mondiale in poi, il nazionalismo sia stata una lama a doppio taglio, diciamo, per quell'Occidente che ha espresso con l'imperialismo e il colonialismo la massima forma appunto di nazione, intendendo appunto il termine nazionalismo. Infatti molti stati, tra i quali quelli africani come si nominava prima, che sono stati aggrediti dal nazionalismo occidentale, si sono spostati verso la sfera di influenza sovietica, non tanto per un'affinità politica o ideale nei confronti dell'Unione Sovietica, ma come contrapposizione al nazionalismo e all'imperialismo occidentale. Infatti, in questi termini si può notare come il concetto di patriottismo sia in netta contrapposizione con il concetto di nazionalismo. Infatti tutti quegli stati che hanno trovato in età moderna la forza per raggiungere la propria indipendenza, come gli stati dell'ex Unione Sovietica e gli stati dell'ex Jugoslavia, per fare un esempio, lo hanno fatto in risposta ad un nazionalismo violento, un nazionalismo che appunto è sempre stato sinonimo di imperialismo e colonialismo, perché infatti il termine nazione da sempre sta a significare un legame di sangue, un patto di sangue e di superiorità di una nazione verso un'altra, mentre il concetto di patria è un concetto più di amore verso la propria terra e non di odio verso la terra di qualcun altro, ed è qui che la differenza fondamentale tra i due termini. Il problema è che questi due termini sono usati tuttora come dei sinonimi, mentre la nazione ha un concetto aristocratico, diciamo che la patria ha un concetto più sociale, più di popolo. Infatti i patrioti sono quelle persone che dal popolo hanno trovato la forza per raggiungere l'indipendenza della propria patria, come è successo negli ultimi anni. Infatti diciamo che le grandi dittature del passato e anche del passato recente o che esistono tuttora hanno sempre usato quest'arma del nazionalismo. Infatti il termine nazione deriva dal termine nascita, e quindi per forza ci deve essere un legame di sangue, mentre il concetto di patria è un concetto molto più molto meno superficiale, va ad abbracciare il discorso territoriale e un'omogeneità di un popolo, non tanto di uno Stato o di un governatore, perché con nazione tante volte si è voluto intendere il governo, lo Stato, mentre una patria è sempre quella, a seconda che i governi cambino, i governi possono cambiare anche per mille anni, ma una patria rimane quella, come nel caso del Veneto. Non è di certo uno Stato o un governo italiano che va a cambiare l'omogeneità di una patria come quella veneta.
Certo, interessante, secondo me, ritorno all'esempio, comunque alla sottolineatura che hai fatto per quanto riguarda l'influenza dell'Unione Sovietica nelle questioni nazionali nel secondo dopoguerra, quindi quella che è Africa, Asia, Sud America,
sì.
Perché l'Unione Sovietica sfruttò l'elemento nazionale, le questioni nazionali, come elemento della lotta di classe, come ribellione al colonialismo e quindi come ribellione agli stati europei piuttosto che agli Stati Uniti, perché ricordiamo la famosa politica l'America, gli Stati Uniti, eccetera, in cui univa i popoli come classe, perché a questo punto l'unione dei popoli sottomessi dal colonialismo e dall'imperialismo venivano uniti come classi per ribellarsi ai stati dominanti. Quindi c'è un'unione proposta dall'Unione Sovietica, o comunque sfruttata dall'Unione Sovietica, tra nazionalismo, internazionalismo e terzomondismo. Quindi tutti i rivoluzionari antiimperialisti, per quanto anche loro si affermavano internazionalisti sul piano teorico, erano più che altro interessati a conquistare l'indipendenza dei propri stati, quindi l'elemento nazionale era l'elemento primario. E questo è una cosa da tenere presente come ribellione allo Stato, al governo che opprime un popolo. Noi nel nostro studio che abbiamo fatto come Veneto Serenissimo Governo sul patriottismo veneto, uno studio che chiunque vuole può richiederci tramite la mail radio@serenissimogoverno.org o tramite gli appositi contatti nel nostro sito internet www.serenissimogoverno.org. Abbiamo scritto anche in maniera provocatoria, intitolato un capitolo, Patria Veneta, ovvero un popolo che diventa classe sociale. Allacciandoci anche a quelle che sono le esperienze degli altri popoli che si sono ribellati all'occupante, perché non dobbiamo dimenticarlo, cari ascoltatori, non dobbiamo dimenticare che l'Italia è uno Stato occupante che occupa la patria veneta, il nostro Veneto, la nostra amata terra, in violazione degli accordi internazionali da lei stessa sottoscritti, gli accordi diplomatici e tutti quegli accordi che furono frutto anche dell'impegno e del sacrificio dei veneti, perché noi ricordiamo che noi come Veneto Serenissimo Governo rivendichiamo quello che è gli accordi diplomatici della pace di Vienna del 1866, che prevedono che il popolo veneto possa liberamente esprimersi attraverso un referendum sulla propria libertà, quindi se essere stato indipendente o se essere assoggettati all'Italia. Quindi il plebiscito, quello che ci raccontano in maniera anche romanzata del 1866, che dicono che è stato fatto nella cosiddetta alla fine della terza guerra d'indipendenza, quel referendum, quella libertà ad esprimere la propria opinione, fu conquistata dai nostri connazionali veneti durante le battaglie di Custoza, durante la battaglia di Lissa, durante le battaglie di Sadova, in cui i militari e marinai veneti che facevano parte delle file dell'impero austro-ungarico hanno combattuto con onore, e quindi proprio l'impero stesso ha riconosciuto la possibilità ai veneti, grazie a questa, a questi atti di eroismo e di sacrificio fatti dai nostri soldati e dai nostri marinai, hanno riconosciuto, l'impero austro-ungarico ha riconosciuto la possibilità ai veneti di esprimersi riguardo alla propria terra, quindi dove i veneti volevano essere collocati. L'Italia, con le solite furberie che ormai sono all'ordine del giorno da più di 140 anni, ha violato gli accordi internazionali, cosa non nuova da parte sempre dell'Italia, e invito qua qualsiasi esponente dello Stato italiano a smentirmi. Ha violato gli accordi internazionali, ha fatto un plebiscito, un referendum farsa, truffa, e obbligando la gente a votare in un'unica urna, dato che le schede non erano neanche state fatte. Ha violato gli accordi internazionali in cui una potenza terza, in quel caso la Francia, doveva sovrintendere il regolare svolgimento di questo referendum. Ma noi ritorniamo al 1866. In quell'anno i veneti nella battaglia di Lissa hanno conquistato il loro libero arbitrio. I veneti, che non erano ufficiali ma che erano marinai, quindi gente del popolo, ha detto che con il Regno d'Italia, con il Regno Savoiardo, non voleva avere nulla a che fare. Quindi la questione è proprio di identificarci, come abbiamo detto, noi veneti come classe sociale. Il patriottismo come classe sociale, il termine classe non deve essere un termine che ci spaventa, ma un termine che ci fa analizzare la realtà delle cose. Perché molti vedono il termine classe come paura dei comunisti che mangiano i bambini. No, il termine classe è un termine che serve a chiarificare, a esemplificare qual è il patriottismo che vediamo noi. Quindi è proprio quello di fare parte di una nazione, di uno Stato, della Veneta Serenissima Repubblica, come elementi attivi. Non so se mi sbaglio, Mirko.
No, assolutamente. Anzi, il termine classe sta a significare appunto una coscienza collettiva, altro termine che può impaurire, una coscienza che ogni cittadino, ogni patriota ha nell'essere veneto, diciamo. Quindi non è altro che una sorta di omogeneità culturale, intellettuale e storica.
Io alcune volte dico che ci sono tre o quattro salti nella coscienza della gente, di un popolo così: l'essere schiavi, l'essere sudditi, l'essere cittadini, e io aggiungo, tenetevi forte, l'essere patrioti. Quindi non subire, non essere propositivi, amare la propria terra, ma non amarla odiando gli altri, amandola, perché amare la propria terra può fare bene anche alle nazioni che ci sono, ai popoli, ai vicini, ai fratelli che sono contermini. Cioè, qua te, Mirko, quando parlavamo nel nostro lavoro, dove si trova oggi lo spirito patriottico marciano, citavi una frase in inglese,
sì,
che io l'inglese lo conosco poco, però in cui dicevi,
diciamo, che giusto o sbagliato, questo è il mio paese. E questa è una forma di nazionalismo più estrema, perché non si va a guardare ciò che è realmente giusto, ciò che realmente viene fatto, ma in ogni caso questo è la mia nazione e in questo modo va seguita. No, è qui che si sbaglia, perché il concetto di patria deve partire dal basso, e sono orgoglioso quando dico basso perché intendo noi patrioti tutti. Infatti diciamo che il concetto indipendentista nasce dal fatto che deve essere il popolo, devono essere i patrioti a rappresentare la patria e non uno Stato, un governo, un Parlamento. E qui troviamo una contrapposizione appunto tra il nazionalismo italiano e il patriottismo veneto.
Sì, un'altra frase e concludiamo questa seconda parte per poi sentire assieme un po' di musica dei nostri veneti della diaspora.
Già.
Il patriota diventa egli stesso elemento costituente della patria. Senza di esso la patria non esisterebbe. E qua invito tutti quanti a riflettere del fatto che non è perché siamo nel Veneto allora tutti siamo patrioti. Senza di noi il Veneto si chiamerebbe Veneto, però non potrebbe aspirare alla ricostituzione della Veneta Serenissima Repubblica. Un attimo di musica, ascoltando, come ho detto prima, la musica dei nostri veneti della diaspora, e ci risentiamo tra qualche minuto.
Quando sento anni fa, massa lontano di qua, un uomo col suo regno e il volea, conosce tutto il mondo, e che partite un barche, che porta quel che volea, e così da fuori via per paesi, a scoprire nove nove. Tutto che lui voleva sapere, le risposte che ha cattato a sto mondo, domandeva a se stesso se potesse capire un posto meglio, più bello che questo. Amaramente trova qualche roba, verso in te paesi, di un catasso gran amor, dove sta? Come regno, di non sai quanta falta ti ne fa, è vero perché con visto memorosa, dove sei adesso? E che partite un barche, e che ha portato il che volea, da fuori via per paesi a scoprire nove nove. Amaramente trova qualche roba, verso in te paesi di un catasso gran amor, dove sta? Adesso.
Radio Nazionale Veneta, trasmissione Patriottismo Veneto. Allora ricordo sempre a tutti che chi volesse scaricarsi la trasmissione o le trasmissioni precedenti può farlo dal nostro sito www.serenissimogoverno.org. Per qualsiasi opinione, suggerimento o anche proposta per nuove trasmissioni, può inviarci una mail a radio@serenissimogoverno.org, oppure può anche proporre delle discussioni e continuare le discussioni sul nostro forum Vento del Leone, da cui ci si può collegare attraverso il nostro sito internet. Allora, abbiamo parlato del patriottismo nella sua evoluzione storica, adesso mi sembra giusto e doveroso evidenziare qual è stato il patriottismo nella storia veneta, nella storia della nostra amata Veneta Serenissima Repubblica. La storia della Veneta Serenissima Repubblica è diversa rispetto agli altri stati del consesso europeo, perché gli stessi elementi costitutivi della Repubblica Veneta erano diversi. Sappiamo tutti che il governo veneto e comunque anche la nobiltà veneta di Venezia era di natura mercantile, e quindi lo stesso rapportarsi con altri popoli, con altre nazioni, con altri paesi ha fatto in modo che il popolo veneto e comunque la nobiltà mercantile si autoidentificasse, e quindi lo stesso rapporto commerciale con il resto del mondo conosciuto è stato un elemento scatenante per quella che è la consapevolezza di appartenere alla Repubblica Veneta, alla Serenissima, una repubblica che era sempre stata e che durante la sua storia all'avanguardia per quelli che erano gli avanzamenti sociali ed amministrativi e di governo rispetto agli altri stati dell'Europa e non solo. Non dobbiamo paragonare la Repubblica Veneta con quello che è l'oggi, con quella che è la cosiddetta democrazia odierna, perché bisogna sempre paragonare il tutto con quello che era l'esistente al tempo. Cioè, se dobbiamo paragonare la Repubblica Veneta del 1600, del 1500, durante la Lega di Cambrai, dobbiamo confrontarla con quella che è, con quelli che erano gli altri stati del 1500, del 1600, o comunque gli stati nel periodo che di riferimento che andiamo ad analizzare. Interessante è l'elemento costitutivo territoriale della Veneta Serenissima Repubblica, ovvero quando la Veneta Serenissima Repubblica è passata ad essere non solo stato di mare, ma anche di terra. Il classico da stato de mar a stato de terra. Quindi il fatto che la Repubblica Veneta ha avuto anche un'estensione territoriale nell'entroterra, nelle attuali province venete, piuttosto che i rapporti che aveva col Friuli, con Bergamo, Brescia e tutta quanta la parte lombarda della Repubblica Veneta. E in queste estensione, evoluzione della Repubblica, ampliamento della Repubblica, sono sempre stati fondamentali e fondanti le libere adesioni delle comunità. Le comunità come espressione delle persone che appartenevano a queste comunità. Esempi, mi soffermerò su un paio di esempi. Uno di questi esempi è il patto di dedizione fatto dall'altopiano dei sette comuni, dalla magnifica reggenza dei sette comuni dell'altopiano di Asiago rispetto alla Repubblica Veneta. Quindi il fatto che questo patto di dedizione sostanzialmente era un patto di alleanza, non di sudditanza, un patto tra pari, un patto che prevedeva diritti e doveri di entrambi i sottoscrittori di questo patto, nella fattispecie la Repubblica Veneta, la Veneta Serenissima Repubblica e la reggenza dell'altopiano d'Asiago. Altro patto è quello del stabilito con le comunità cadorine, quindi il fatto che il cadore sottoscrisse un patto di dedizione con la Veneta Serenissima Repubblica. Sostanzialmente, sia per quanto riguarda il cadore sia per quanto riguarda l'altopiano di Asiago, e queste due comunità garantivano la difesa dei confini da parte degli eventuali invasori, da parte dell'impero che poteva invadere la Repubblica, ed la Repubblica garantiva delle altre agevolazioni all'interno di quelli che erano dei territori della Repubblica. Possiamo dire che la Repubblica Serenissima fu la prima Repubblica federale, anzi io oserei dire confederale, perché questi patti di dedizione prevedevano l'adesione ma anche il ritirarsi da questa adesione alla Repubblica. Perché proprio c'era questa fiducia tra i due enti che sottoscrivevano il patto e che andavano a rispettare i reciproci diritti e doveri. Questo è un elemento base e fondamentale non solo della passata Veneta Serenissima Repubblica, ma anche della nostra idea di Veneta Serenissima Repubblica. Una Veneta Serenissima Repubblica in cui la base di tutto sono liberi patrioti. Ricordiamo quello che ho detto prima, che secondo me il patriota è un'evoluzione del cittadino, quindi un cittadino consapevole che il suo apporto è importante per la comunità, è importante per la comunità partendo dalla propria famiglia per poi arrivare al proprio comune piuttosto che alla propria nazione, al proprio stato. E quindi una libera associazione, secondo me la futura Repubblica Serenissima dovrà essere una libera associazione di comunità composte da liberi patrioti, non patti inderogabili, non patti che una volta sottoscritti sono eterni, perché nulla è di eterno come rapporti amministrativi e di governo e anche territoriali, cosa che forse l'occupante italiano non capisce o non vuole capire. Nel suo stesso atto fondante l'occupante italiano dice che la Repubblica Italiana è una e indivisibile, e vari esponenti dell'area governativa, tra cui citiamo anche la Lega Nord, ha voluto riconfermare il fatto che la Repubblica e la stessa Costituzione non sono elementi modificabili. Dopo dovrebbe spiegare la stessa Lega Nord, stesso Bossi, che cosa ne è stata della sua Padania, cosa che ovviamente noi ci dissociamo dalla sua Padania e dalle stesse sue affermazioni. Ma poi non abbiamo neanche il problema noi come Veneto Serenissimo Governo di essere accusati di essere dei secessionisti, anche perché noi riteniamo che di non essere mai entrati legalmente a far parte dello Stato italiano, dato che siamo entrati attraverso una truffa e un'occupazione militare che tuttora si perpetua da più di 140 anni, dal 1866, una cosa che ci tengo a sottolineare continuamente, come forse avrete capito. Quindi elementi del patriottismo, vi faccio alcuni esempi di quelli che sono stati elementi in cui il popolo veneto durante la storia della Veneta Serenissima Repubblica è insorto unito per la difesa della Repubblica, quindi in cui la forza del popolo marciano fece resistere la Repubblica e sopravvivere la Repubblica. Inizio con quella che è la Lega di Cambrai, quando tutta l'Europa era contro la Veneta Serenissima Repubblica nel 1500, quando si è rischiato lo sgretolarsi della Repubblica, il popolo si è unito e si è ribellato. Si è ribellato all'invasione e anche, possiamo dire senza vergogna, anche al fatto che alcuni elementi della nobiltà veneta non furono i primi ad alzarsi per combattere contro l'invasione. Altro elemento costitutivo e costituente dello spirito patriottico veneto lo troviamo a Famagosta, dove donne e uomini veneti con i loro alleati combatterono fino all'ultimo per la difesa della propria libertà contro la sopraffazione, e ben sappiamo di che sopraffazione stiamo parlando, quindi quella dell'espansionismo islamico rappresentato dall'impero ottomano in quell'epoca. A Lepanto, altro elemento cardine della nostra storia veneta, storia patria veneta, dove la Serenissima ha guidato alla vittoria le forze cattoliche contro l'espansionismo islamico. Ma l'elemento della Serenissima in armi durante la battaglia di Lepanto non sarebbe stato possibile se migliaia di persone di ogni ceto provenienti dalle vallate venete non fossero liberamente approdate in laguna per imbarcarsi alla volta delle coste greche. Ricordiamo anche l'importante apporto che i valligiani, diciamo anche del bellunese, persone che magari non avevano mai visto il mare, che non sapevano neanche com'era fatto il mare, com'era fatta una imbarcazione, una galea veneziana, spontaneamente approdarono in laguna per andare a difendere la Repubblica. Altro elemento per noi come Veneto Serenissimo Governo importante, che va a esemplificare il patriottismo popolare veneto, quindi la matrice popolare è il filo rosso che ci conduce nella storia della Repubblica, è quello durante le insorgenze venete, di cui le Pasque Veronesi sono un esempio importantissimo, quando il popolo prese in mano il proprio destino contro l'aggressione napoleonica e sostituì a quella nobiltà che, dopo aver proclamato un'imbelle neutralità, illegalmente dichiarò la caduta della Repubblica Veneta, della Serenissima. Il patriottismo della Serenissima non è finito con la Serenissima nel 1797, è continuato infatti nel 1848 con la Repubblica Veneta di Manin e Tommaseo, che non è quella Repubblica Veneta che ci vanno a propagandare i libri di scuola o i vecchi manuali delle superiori che ci hanno fatto leggere e studiare. In questa Repubblica Veneta lo spirito marciano rinacque dalle proprie ceneri e il leone, usiamo anche un tono enfatico però reale, tornò di nuovo a ruggire. E il popolo veneto si strinse attorno alla Repubblica di Manin e Tommaseo, la Repubblica Veneta, combattendo fino all'ultimo e ricostituendo la Repubblica Veneta caduta nel 1797. Poi un altro elemento che avevamo citato anche prima è quello della battaglia di Lissa, in cui i nostri marinai veneti conquistarono la bandiera di guerra italiana al grido di Viva San Marco. Questo grido di Viva San Marco ci fu ed è testimoniato dalle varie cronache, nonostante alcuni storici abbiano tentato di fare alcune detrazioni, ma sterili detrazioni. Noi come Veneto Serenissimo Governo rivendichiamo anche il movimento patriottico, di essere gli eredi di quel movimento patriottico che insorse all'occupazione nazifascista della patria veneta, e quindi quel movimento di liberazione per cacciare e combattere chi aveva depredato la nostra terra veneta con la guerra e con l'odio. perché dobbiamo capire anche il fatto che il nazionalsocialismo ha instillato anche dell'odio all'interno della nostra terra, perché dal 43 al 45 ci furono, e poi anche dopo il 45, continui episodi di guerra civile tra gli stessi veneti, tra chi parteggiava per una parte e chi parteggiava per un'altra parte. Sicuramente noi, come Veneto Serenissimo Governo, siamo contro ogni deriva nazifascista. Questo è uno degli elementi fondamentali e fondanti della nostra politica, e per quello ci riteniamo eredi e continuatori anche di quegli ideali e di quella e di quell'idea di libertà per cui i partigiani nelle nostre montagne combatterono, e non solo nelle nostre montagne. Poi arriviamo al 1997, quando Indomiti Patrioti si unirono e ricostituirono la Veneta Serenissima Repubblica nella notte tra l'8 e 9 maggio in Piazza San Marco. Perché nell'8-9 maggio fu ricostituita la Veneta Serenissima Repubblica in Piazza San Marco. Fu ricostituita da membri del Veneto Serenissimo Governo. E questo è un elemento importante di continuità storica, politico e diplomatica. Quindi la Repubblica Veneta rimane, ma rimane, esiste perché ci sono dei patrioti. Quindi, e ci colleghiamo poi a quello che è successo l'anno scorso, in luglio, in cui è stato proclamato il primo libero territorio veneto. In questo libero territorio veneto continua ad esistere lo spirito della Veneta Serenissima Repubblica, lo spirito patriottico della Veneta Serenissima Repubblica, perché questo libero territorio veneto è stato proclamato da dei patrioti, perché sennò rimarrebbe un pezzo di terra molto bello, in una posizione molto, molto paesaggistica, però rimarrebbe un pezzo di terra senza nessun significato politico. Il significato politico del libero territorio veneto è il fatto che è stato proclamato un libero territorio veneto da dei patrioti. Ecco, quindi questa è un po' la storia dagli albori, diciamo, della Serenissima, comunque della Serenissima come stato di terra, quindi da quello che era un'autodeterminazione cosciente e volontaria delle comunità che andavano a formare esse stesse la Veneta Serenissima Repubblica. Ecco, vado a leggervi un brano del nostro lavoro sul patriottismo veneto, che vi ricordo potete richiedere all'indirizzo mail radio@serenissimogoverno.org, in cui vi vado a leggere, e poi concluderemo con qualche commento rispetto a questa cosa. Se i popoli non dimostreranno attraverso il proprio libero arbitrio l'autodeterminazione cosciente e volontaria di voler essere parte integrante della Repubblica Veneta, il movimento patriottico veneto andrà a costruire solo un'Italia in piccolo. È questo il vero problema. Cosa che certa borghesia veneta ha tentato di fare, sfruttando l'elemento identitario ed indipendentista del popolo per la difesa degli interessi particolari di settore. Il grande capitale, inoltre, con le sue scellerate politiche economiche, ha creato in Veneto un'imprenditoria, costretta a ritmi disumani, e attraverso lo sfruttamento indecente di tutti i lavoratori onesti, di cui il popolo veneto è composto. Si è creato questo sistema diabolico che prende il nome di mitico Nord-Est. Un sistema diabolico, concludo io, che dimostra tutta la debolezza in questo momento di crisi economica, in questo momento di crisi economica si è dimostrato come il miracolo del Nord-Est, il mitico Nord-Est, è un gigante, possiamo dire, con dei pili d'argilla. Adesso
sì, facciamo, anche perché sì, prima, alla fine prima o poi tutti i nodi vengono al pettine, e quello che appunto è stato pubblicizzato come uno dei più grandi miracoli del capitalismo e dell'economia, appunto quello del Nord-Est, alla fine si è rivelato per quello che era: uno sfruttamento inumano delle risorse e addirittura delle persone venete e di chi ha lavorato in Veneto. E questo non va dimenticato, perché comunque è sempre stata una forma di colonialismo, perché il colonialismo non avviene solo attraverso le armi e le conquiste militari, ma soprattutto al giorno d'oggi avviene instigando una cultura, e una cultura economica, una cultura capitalista, che va a uccidere quello che uno ha di più importante, ovvero quello su cui vive, il materiale. E quando quello viene rubato tutto, a loro dire. Il problema qual è? Che noi, quello che abbiamo di più importante noi, non è il materiale, è la patria. Ed è lì la differenza tra la dittatura italiana e la patria veneta, sta proprio nella libera adesione. Noi non aderiamo al Veneto per avere una fabbrica, un capannone o un altro miracolo del Nord-Est, ma per avere la libertà nella nostra terra.
Sì, certo. Infatti, scusate, Mirko ha sottolineato l'elemento proprio che siamo di fronte qua in Veneto a un colonialismo. Diciamo, l'Italia forse è l'ultimo stato coloniale, è l'ultimo stato coloniale che va ad sfruttare in maniera sconsiderata quello che è il territorio che occupa illegalmente, per quanto riguarda noi, il Veneto, ma nella penisola troviamo altri movimenti patriottici che rivendicano le stesse nostre cose.
Sì, perché non va dimenticato che il Veneto e il popolo veneto non è l'unico popolo sottomesso dal governo italiano, ma sono in molti, perché l'Italia come Stato e come patria non è mai esistito e non esisterà mai, quindi sarà sempre all'ordine del giorno vedere movimenti patriottici sempre nuovi e con sempre più forza ribellarsi a tutto questo.
Ecco, allora adesso facciamo un'altra breve pausa musicale e poi andiamo a concludere questa trasmissione riguardo analizzando e vedendo cosa possiamo fare oggi per riscoprire noi stessi lo spirito patriottico.
Con tutte le stelle, con tutti i sei che gai si è, dove che lui ga sbagliare. Caldo compagna, con questo sol che sbrusa il ciel, perché ti no che sparagna. Detto che ieri immagine le cose sperperai, domani potremmo forse fare un bel fiume mentre i paesi fa la guerra. E il lago di ieri fanno se picchi un buso, come se vuol fermare l'uomo. L'anima della natura si spari lenta, chi siamo noi altri? Se sperperai domani, vogliamo forse fare un bel fiume. Se avessi una seccia qua e là, però non caveremo più tempo neanche da pentirne. Le cose sperperai domani, vogliamo forse fare un bel fiume. Se avessi una seccia qua e là, però non caveremo più tempo neanche ad appentirne.
Radio Nazionale Veneta, www.serenissimogoverno.org. Per chiunque voglia inviarci suggerimenti, consigli, proposte anche per nuove trasmissioni, radio@serenissimogoverno.org. Ecco qua, allora, patriottismo veneto. Abbiamo parlato dei vari elementi del patriottismo, dell'evoluzione storica del termine, di patria, di quello che può essere il patriottismo nella storia della nostra Veneta Serenissima Repubblica. E adesso vorrei leggere un paragrafo importante, secondo me decisivo, del nostro lavoro fatto sul patriottismo. Decisivo non tanto perché fatto da noi, decisivo per quella che è l'idea di patriota. Di patriota, un patriota che lavora per la propria patria, che ama la propria patria e quindi ama anche le persone che lo circondano, nel senso che in cui non c'è odio, in cui c'è voglia di costruire una nazione in cui si possa vivere meglio rispetto all'oggi, vivere meglio rispetto ad all'esistente, in cui si possa lasciare il mondo un po' meglio di come si è trovato. Per quello prima parlavamo in maniera anche un po' critica, anche senza un po' critica, in maniera critica del mitico nord-est, di quello che è rappresenta ed è rappresentato per tutti i veneti. Quindi una devastazione del territorio, come abbiamo visto anche la settimana scorsa nella trasmissione riguardo all'ambiente ed energia, una devastazione anche sociale, quindi il costringere le persone a orari extraorari di lavoro e quindi un'alienazione dell'individuo e quindi un venir meno delle libertà delle persone e di conseguenza della libertà di tutto quanto il popolo. Ma questa è la ovvia conclusione di quello che è il colonialismo italiano e l'occupazione che dal 1866 siamo costretti a subire. Essere cittadino e patriota veneto non è un automatismo, una cosa normale o meccanica, non è neanche un fatto di sangue, nel senso non basta essere nati in Veneto o da genitori veneti per essere patrioti veneti, come prima diceva Mirko. È un concetto e un impegno in cui il singolo deve confrontarsi ogni giorno. con se stesso e con la propria comunità di appartenenza. Con se stesso significa alzarsi la mattina, guardarsi allo specchio e sapere di aver agito per il bene proprio e per il bene della comunità, della propria famiglia, dei propri amici e anche delle persone che non si conoscono. Essere patriota significa assumersi una responsabilità morale e reale verso la propria nazione. Significa diventare cittadini attivi nella vita pubblica, mettersi in gioco, essere punti di riferimento per i propri conterranei. Quindi essere sempre sotto giudizio, secondo me, ma non un giudizio inquisitore, un giudizio che prevede un voto. Ognuno deve essere a posto con la propria coscienza, sostanzialmente.
Sì, un giudizio costruttivo, infatti.
Noi in molti documenti abbiamo sempre ricordato quelli che è il decalogo, quindi i famosi 10 comandamenti, ma ci siamo concentrati nei 7 comandamenti cosiddetti laici, perché ovviamente la questione religiosa è un elemento personale e intimo, oso dire. La morale significa essere conformi a questi 7 comandamenti e secondi, diciamo, ai 7 comandamenti laici e a quello che rappresentano anche per la convivenza tra le persone, per evitare che ci sia violenza da ogni angolo della strada, che ci sia odio, che ci sia sopraffazione verso i più deboli. Quindi noi riteniamo che questo non sia quello che descriviamo noi il paradiso terrestre, che non è cosa sicuramente di questa terra, anche se si chiama terrestre, ma riteniamo che è possibile convivere in maniera armoniosa, quindi evitare quante più tensioni e pensare che il nostro vivere, il nostro agire quotidiano si ripercuote sulle persone che ci circondano e in ultima analisi su noi stessi.
Certo, infatti si va ad attuare così una libera autogestione del nostro comportamento praticamente. Ma molti si domanderanno dov'è che si trova oggi lo spirito patriottico marciano, perché noi abbiamo parlato nel passato, ma oggi chi è il patriota, il cittadino patriota? Beh, possiamo dire che l'esempio più nobile di questo amore per la propria terra può essere riscontrato nel volontariato. Perché? Perché comunque aiutare gli altri, aiutare la propria terra senza averne in cambio nulla, anzi rimettendoci tempo, denaro e fatica, quello è l'esempio più nobile di patriottismo. Perché comunque la differenza appunto tra il patriota e il nazionalista cos'è? Il patriota fa tutto questo per amore per se stesso e per gli altri, e non per odio verso gli altri. E quindi diciamo che l'aspetto volontaristico di ogni genere, in tutte le sue molteplici forme, rappresenta appunto il cuore pulsante del concetto di patriottismo.
Quindi noi sappiamo che nel Veneto il volontariato è vivo in ogni famiglia. Uso questo termine perché non è una cosa di un altro pianeta, è proprio una cosa che viviamo.
Sì, fa da sempre parte della nostra cultura. Infatti il Veneto ha i numeri per vantare un sistema di volontariato che ci invidiano tutti praticamente.
Che ci invidiano tutti e che paradossalmente fa anche sopravvivere questo Stato.
Eh sì, perché il volontariato non è solo nei confronti delle terre venete, ma di tutta la penisola italiana, se non oltre, anche...
Vediamo gli esempi di associazionismo, sia sociale, di protezione civile. Scusate, vediamo quando succedono i terremoti, le alluvioni, vediamo i nostri alpini veneti andare a soccorrere le popolazioni alluvionate piuttosto che terremotate, prendendo le ferie, quindi utilizzando il proprio tempo libero per gli altri in maniera solidale con le altre persone. Sappiamo che nel Veneto c'è la maggior parte di donatori di organi e di sangue, quindi non è una cosa che non è alla portata di tutti. Tutti noi siamo patrioti magari inconsapevolmente. Cosa diciamo? Diciamo che adesso bisogna fare il salto alla consapevolezza, al rendersi conto che la consapevolezza ci porterà sicuramente a star meglio, quindi ad ricostituire una patria veneta indipendente, basata su quello che è la potenzialità di ogni individuo, individui associati in comunità, e quindi non bisogna guardare al proprio orticello, ai propri piccoli privilegi, ai propri piccole prebende, possiamo usare questo termine. Dobbiamo guardare all'insieme di quello che è la nostra terra, la nostra comunità, la nostra patria, senza ovviamente perdere di vista noi stessi e la nostra famiglia, perché senza che la nostra famiglia e noi stessi stiamo bene, viviamo bene, non starà bene neanche la nostra comunità. Il vicino di casa non è una persona da guardare con odio, perché sicuramente la nostra armonia causerà, ci auguriamo, armonia anche nelle persone che ci circondano. Questo non vuol dire essere lascivi e non difendersi in caso di aggressioni, di violenze, così. Vuol dire guardare il prossimo in maniera diversa, tenendo presente, ovvio, che può capitare che troviamo il criminale fuori dalla porta, ma questo è una cosa umana. Sicuramente avendo dei rapporti di relazione con le persone in maniera diversa, questo relazionarsi in maniera diversa, ci auspichiamo possa essere contagioso. Quindi noi dicevamo, il volontariato è un elemento che noi ci auspichiamo sia contagioso per quello che sono i rapporti sociali, i rapporti di vita all'interno delle comunità, e quindi della futura Veneta Serenissima Repubblica, che noi ci auspichiamo sia quanto prima, ritorni quanto prima ad essere indipendente, che non sia un'Italia in piccolo, che sia basata sulle comunità come lo era la Veneta Serenissima Repubblica fino al 1797, e che quindi ognuno si senta elemento costituente ed indispensabile per la propria terra, per il proprio Stato, e quindi si senta patriota, che faccia il salto da cittadino a patriota, quindi elemento consapevole, propulsore e promotore della propria patria.
Perfetto. Noi, sì, quindi maturare quella consapevolezza di essere non un numero tra molti che deve subire le scelte dello Stato, ma essere parte di un meccanismo di solidarietà comune che è fulcro, che sta alla base del concetto di patria, appunto un concetto di patria come concetto di libertà.
Concetto di libertà, e quindi concetto che si contrappone ad ogni forma di dittatura.
Certo.
Perché, e quindi ritorniamo a come siamo partiti, il patriottismo non è nazionalismo. Il patriottismo vuole essere, contrapporsi al nazionalismo, e deve essere un elemento di libertà e un elemento di salvaguardia del proprio popolo e di se stessi. Allora, noi questa sera abbiamo terminato, vi salutiamo, vi ringraziamo dell'attenzione, aspettiamo tutti quanti i suggerimenti sia attraverso il nostro forum Vento del Leone, da cui potete connettervi attraverso il sito www.serenissimogoverno.org, e aspettiamo anche tutti quanti i vostri suggerimenti tramite mail radio@serenissimogoverno.org. Questo è sicuramente un argomento che andremo ad affrontare anche successivamente, per quanto riguarda l'elemento della cultura, della scuola e anche della vita sociale di quella che sarà la nostra futura Repubblica Veneta. Buonasera a tutti.
Grazie.